Ultimo punto. Oggi, creatività e formazione. Ma cerco di essere più sintetico. Una delle parole che più mi ha colpito nelle vostre costituzioni, a partire già dalla presentazione del responsabile generale, è la parola rinnovamento. Dar vita a nuove forme di apostolato, promuovere il rinnovamento spirituale del presbiterio di appartenenza, contribuire al rinnovamento missionario della Chiesa, dedicarsi a nuove forme di apostolato, cercare nuove vie per un maggior bene della Chiesa, contribuire a una nuova comprensione della missione. Tutto questo mosso, cito al numero 44, dalla cura per i più poveri, gli emarginati della nostra società, i non credenti e i più lontani dalla Chiesa e dalla fede in Cristo Gesù. È importante anche la sottolineatura dei non credenti. C'è un testo di, Sant'Agostino, tratto dal De Civitate Dei, non ve lo so dire a memoria perché è un po' lungo, ma in cui egli dice sostanzialmente questo. Ci sono anche tra gli avversari, i nemici della Chiesa, delle persone che oggi, nella condizione storica, sono avverse, ma che saranno compagni, diciamo così, nella Gerusalemme celeste, nella Chiesa trionfante, così come ci sono altri uniti in comunione sacramentale oggi che invece non saranno con noi o comunque non saranno nella Chiesa celeste. Ovvero sia, se sappiamo dire dov'è la Chiesa, non possiamo dire dove non è. E questo è importante. Chi è davvero dentro, chi è fuori? Ricordiamo del resto i discorsi di Gesù su non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Allora, propongo un breve percorso in cui vi indico delle risorse interiori della speranza. In linea con il giubileo della speranza, facendo eco anche al Nuovo Testamento, vorrei affermare come prima cosa che la speranza per il Nuovo Testamento è anche una responsabilità. In base a cosa lo dico? Prima Pietro 3, versetto 15. Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi chiede conto della speranza che è in voi. In quella risposta è insita la responsabilità. Attenzione, responsabilità verso chiunque vi chieda. Noi non possiamo dire a te sì, a te no. Chiunque ha il diritto di chiedere conto al cristiano della speranza che lo anima. E chiedere conto significa chiedere un racconto. E come si fa un racconto della speranza? Con la convinzione della fede e la testimonianza della vita, direi soprattutto la testimonianza della gioia. La testimonianza della gioia. Ma se la speranza è anche una responsabilità, vuol dire che è anche un lavoro che va costruita e ha niente a che vedere con l'ottimismo. Permettetemi questa breve... Non si confonda la speranza cristiana con l'ottimismo, sono due cose che non hanno niente a che vedere. Non è che se uno è ottimista allora è facilitato a... Per la Bibbia la speranza si fonda sulla memoria. L'ottimismo si fonda o sul niente o al massimo sulla volontà. L'ottimismo è la pacca sulle spalle, andrà tutto bene durante la pandemia. per tanti non è proprio andata bene. Vedrai che ce la farai, se vuoi ce la fai, che tu dici a colui che non ha neppure più la forza di volontà per potersi rialzare dalla situazione in cui si trova. La speranza cristiana si fonda sulla memoria. Tutta la Bibbia è lì a dirci che anche nelle situazioni più oscure, pensate il Levita che si trova in esilio nel Salmo 42 e 43. Andiamo a prendere il testo. Sì, nella situazione dolorosa in cui si trova, appunto, lontano da Gerusalemme, lontano dal Tempio dove prima svolgeva le sue funzioni liturgiche, egli dice: le lacrime sono il mio pane giorno e notte, vengo deriso da quelli che mi dicono: dov'è il tuo Dio, ora che tu ti trovi abbandonato in questa situazione? E questo io ricordo, fa un lavoro di memoria e si ricorda quando avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio tra canti di gioia, di lode, cioè ricorda il bene di cui ha goduto, di cui ha fruito come dono del Signore quando era in Gerusalemme. Ed ecco che il ricordo, la memoria fa sorgere in lui la speranza, tanto che dici: perché ti rattristi, anima mia? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Ma dove la speranza, quindi anche l'apertura al futuro, si fonda sulla memoria, attenzione, del bene che il Signore ha fatto per me. Nell'Antico Testamento è la memoria di ciò che il Signore ha fatto per Israele che fonda la speranza di Israele anche nei momenti più bui. Nella vostra vita probabilmente succedono i momenti in cui non si vede luce in fondo al tunnel, il cielo appare chiuso, si può fare memoria, attenzione, del bene ricevuto, della gratuità sperimentata, dell'essere stati amati, perché è questo che è importante, non tanto del bene che abbiamo fatto, ma di quello che abbiamo ricevuto. Perché questo serve e ci dà la possibilità di continuare a camminare anche quando camminiamo in valle oscura, per dirla col Salmo 23. Ecco, la speranza cristiana si fonda sulla memoria. E questo è molto importante, anche perché, va detto, se oggi guardiamo un po' la situazione ecclesiale, dobbiamo dire che spesso i toni che vediamo sono un po', diciamo, grigi, un po' spenti, stanchezza, ci si sente superati dai cambiamenti. Papa Francesco ormai parla sempre non tanto dell'epoca di cambiamenti, ma di un cambiamento di epoca. Un cambiamento di epoca richiede dei cambiamenti profondi, ci sono dei cambiamenti antropologici che sono in atto. Non si può continuare a guardare la realtà con gli occhiali con cui la si guardava qualche decennio fa. Ci si dichiarerebbe anacronistici, fuori tempo e fuori luogo. E allora... Ed è proprio particolarmente in obbedienza a uno degli aspetti più interessanti, secondo me, del Magistero di Papa Francesco, che possiamo rilevare alcune risorse di speranza più che mai vitali per l'oggi della Chiesa. Un oggi che non, come dire, in cui c'è da chiedersi che ne sarà in futuro. Bene, la prima di queste facoltà è l'immaginazione, fondamentale per un rinnovamento. Rinnovamento della pastorale, quante volte Papa Francesco parla di conversione pastorale. Perché l'immaginazione è essenziale per inventare il futuro, aprire squarci di futuro. Spalancare visioni ampie anche in spazi ristretti. Sto citando Papa Francesco. Questa è una buona domanda. credo che sia in un discorso che lui ha fatto alla civiltà cattolica, quando parlando di... aspetta un attimo, come si chiamava quel gesuita a cui lui si riferisce sempre? No. No. Favre forse? Favre? Ecco. Lui lì ha parlato della missione dei gesuiti, parlando dell'inquietudine, della immaginazione, del coraggio, mi sembra. E lì ha tirato fuori, ha usato questa espressione della capacità dell'immaginazione di aprire visioni ampie in spazi ristretti. Comunque sì, è pubblicata su, come si chiama, su Civiltà Cattolica, ma è una cosa avvenuta già un po' di anni fa. Abbiate pazienza, non ricordo a memoria. Allora, che cos'è l'immaginazione? Allora, prima cosa vi pregherei di non identificarla con la mera fantasia, la fantasticheria, l'illusione. Era Einstein che diceva che l'immaginazione è più importante della conoscenza. Ovviamente queste boutade devono sempre essere un po' così misurate, però vi dice, detta da uno scienziato, come sia importante l'immaginazione, cioè il dare forma mentale a ciò che non c'è. Ci saranno situazioni pastorali nuove, inedite, che richiederanno l'uscire da quella pigrizia del «si è sempre fatto così». Ripetiamo quel che abbiamo sempre fatto. La storia è portatrice di una parola di Dio che ci chiede di discernere, di ascoltarla, di studiare, di interpretare e di inventare anche qualcosa di nuovo. L'immaginazione parte dalla realtà, ma combina gli elementi dell'esperienza in modo nuovo, inedito, per cui quando rientra nella realtà, vi rientra non come una copia, ma in modo creativo, dinamizzante. L'immaginazione è potenza di realtà, ed è ovvio che oggi l'immaginazione non possiamo pensarla altro che come un pensare insieme delle situazioni problematiche, intravedere delle soluzioni, ma insieme, sinodalmente, ovviamente. Che cosa succede quando voi immaginate qualcosa che non c'è, che non c'è nella realtà? Succede che questa cosa che nella realtà non c'è comincia a esserci nella vostra mente, che è un, come dire, uno spazio estremamente potente, cioè diventa una cosa che non c'è ancora. Nasce la categoria del non ancora, categoria profetica che ha attraversato tutta la profezia veterotestamentaria, che è arrivata proprio nei momenti più bui di Israele. La deportazione babilonese, il tempo dell'esilio babilonese, a forgiare le visioni di futuro più audaci, più innovative. E allora nasce la categoria del non ancora, ovvero sia più che mai la immaginazione è potenza creatrice. L'uomo immagine di Dio lo è anche in quanto homo imaginans, che come Dio ha immaginato e dato vita al mondo, così l'uomo realizza l'immagine di Dio anche immaginando ciò che ancora non c'è. Provate a pensare all'andata dell'uomo sulla Luna. È avvenuta nel 1969, 21 luglio. Eppure è stata preceduta da secoli e millenni di immaginazione di questo evento quando non era possibile, non era tecnicamente realizzabile. Nel primo secolo d.C. Plutarco scrive un trattatello, Il volto della Luna, immagina un viaggio sulla Luna, ma non bastava mettersi le ali di cera sulle spalle come Icaro per andare sulla Luna. Quanti l'hanno immaginato? Ariosto, Keplero, Dostoevskij, potremmo andare avanti all'infinito. Come dire, Sarebbe stato possibile che l'uomo arrivasse ad andare sulla Luna se tutto questo non fosse stato preceduto da questo grande sforzo di immaginazione? Certo, l'immaginazione deve poi confrontarsi con la realtà e dunque deve vedere ciò che può essere realizzato oggi, ciò che oggi è impossibile che sarà realizzato domani o forse anche ciò che non può essere realizzato adesso. E tuttavia l'immaginazione è potenza di realtà. Abbiamo bisogno anche di immaginare. E questo secondo me dovrebbe dare sprint, se posso dire. Non c'è soltanto un presente deprimente sotto cui schiacciarci. C'è un futuro che è anche nelle nostre mani, illuminato si spera dalla luce del Vangelo, ma per cercare di trovare vie nuove, di inculturare in questi tempi davvero difficili, complessi, la parola che noi crediamo eterna e transculturale del Vangelo. Seconda immaginazione, ma poi la creatività. È Papa Francesco, di nuovo sto semplicemente, qui è l'Evangelii Gaudium, esorto al numero 33, Evangelii Gaudium 33. Invito tutti a essere audaci e creativi, ovvero sì, anche qui usciamo dall'idea che la creatività sia una roba per una casta di artisti, designer, stilisti, ecco, no. Che cos'è la creatività? A livello antropologico, la capacità di vedere, ascoltare, rispondere. Voi mi direte, vabbè, allora chi non è creativo? No, siamo sicuri di essere capaci di vedere e non solo di guardare, di ascoltare e non solo di sentire e poi di abbozzare risposte in base a ciò che abbiamo visto, ascoltato, studiato e compreso? Insomma, questa capacità la possiamo chiamare anche consapevolezza. Intendo dire, il creativo è una persona che da tutto si lascia interrogare, dialoga con il mondo, con tutto quanto, con la forma di questo tavolo, con il colore dell'uva, e con il volto di una persona, da tutto si lascia interpellare, stimolare. È un uomo che si stupisce. Lo stupore, forse oggi è merce rara lo stupore. Come ci si fa a stupire quando avete con il vostro computer il mondo intero a disposizione, diciamo così, mentre siete seduti comodamente alla vostra scrivania? La capacità di stupirsi, chi si stupisce è colui che si lascia interpellare da un fiore, si lascia interpellare e tutto diventa roveto ardente, anche il quotidiano diventa luogo di rivelazione di Dio. La creatività esige anche l'accettazione dei conflitti, della complessità dell'esistenza, del fatto che la realtà pone delle resistenze a noi e che dunque noi dobbiamo entrare in un dialogo che è anche faticoso e che ci obbliga a cambiare, ci forgia un carattere. Ecco, la creatività, l'immaginazione e il coraggio. Esorto tutti a essere audaci, coraggiosi e creativi. Davvero, Papa Francesco, anche perché è un religioso e quindi certamente nella sua comunità religiosa di gesuiti avrà sentito sicuramente ripetere più volte il ritornello «si è sempre fatto così». E quante volte l'avete sentito dire nei suoi discorsi, eccetera, la critica al «si è sempre fatto così». Dove quel sempre andrebbe molto, sempre da quando? Da quando Gesù 2000 anni fa o 10 anni fa condannata la tua piccola comunità? Ecco, occorre il coraggio di osare. Un bel testo di Luigino Bruni, che immagino conosciate, questo economista si occupa di economia civile, è un focolarino, ha scritto un bel libro, La comunità fragile, perché bisogna cambiare molto per non perdere troppo. E credo che abbia intuito bene molto di quello che oggi c'è in gioco nella Chiesa. Bisogna discernere ciò che deve essere mantenuto e ciò che deve essere lasciato. E ci possono essere delle cose anche buone che devono però essere lasciate. Un lavoro di leadership che sia intelligente e che voglia dare un futuro a un'organizzazione, a un'azienda, a una comunità, anche a una comunità cristiana, esige la capacità di gestire la paura delle perdite connesse ai cambiamenti. Perché quando avvengono dei cambiamenti noi sentiamo come qualcosa che muore. Non è più la comunità in cui sono entrato. Ai miei tempi non si faceva così. Occorre, e questa è la leadership illuminata, custodire il DNA del proprio gruppo, della propria comunità, della propria congregazione, eccetera, l'essenziale di una vita di fede, di una vita ecclesiale, ma accettando che delle cose oggi possono e forse devono essere tralasciate. Cioè si deve rifare una scala delle priorità, e terminerò tra poco dicendomi quella che a mio modo di vedere è oggi la priorità. Allora, il coraggio. Il coraggio che nasce dall'amore, non ha altre. È Agostino che scrive che il coraggio è un amore che sopporta facilmente ogni cosa in vista di ciò che ama. E se voi avete presente, non si può non averli presenti in Italia, i Promessi Sposi, il Cardinal Federigo, quando rimprovera Don Abbondio, che diciamo non era un maestro di coraggio, gli dice, lo rimprovera sull'amore, lei che è un pastore ma le ama queste persone, l'amore è intrepido, arriva a dire, e dunque sfida anche i pericoli che potevano venire da una opposizione al signorotto locale. Ma ecco, immaginazione, creatività, coraggio, poi certo anche pazienza, perché i cambiamenti non vanno dall'oggi al domani, perché occorre perché non bisogna lasciarsi incantare dal demone della facilità. Quante volte sento dire, ma questo è difficile. Da quando in qua le cose serie, importanti nella vita sono facili. Io non ne ho mai conosciute. Che è facile costruire una vita di coppia in un matrimonio, è facile costruire una famiglia, è facile costruire un rapporto genitoriale, è facile costruire una vita comunitaria, religiosa, è facile costruire un'amicizia. Ditemi voi. Occorre pazienza, e la pazienza è la capacità di vivere l'incompiuto che scopriamo in noi stessi, negli altri, nella Chiesa, nella comunità in cui viviamo, nella storia, e che ci delude perché noi vorremmo che fosse bella, santa e pura, ed è quello che è, così come vediamo in noi stessi. Ma, e vado a chiudere davvero, l'ultimo punto, dopo aver ricordato queste quattro risorse, immaginazione, creatività, coraggio, pazienza, un ultimo elemento che secondo me è importante per la Chiesa oggi, ma che mi è nato anche proprio leggendo le vostre costituzioni, l'eredità che vi ha lasciato padre Chevrier. Io sono convinto che pensando oggi la Chiesa di domani si deve decidere una priorità a cui sacrificare altri elementi. E il primato, a mio modo di vedere, deve andare alla trasmissione dell'arte della vita spirituale e della formazione. Iniziazione all'arte della vita spirituale, cioè cosa ci sta a fare una parrocchia, una chiesa oggi, se non per nutrire, sviluppare, favorire, aiutare la vita di relazione con il Padre nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo dei battezzati. Ma per questo occorre dare degli strumenti, iniziare alla preghiera, iniziare alla conoscenza del Signore attraverso lo studio e la conoscenza del Vangelo e delle Scritture, iniziare al discernimento, all'arte della lotta spirituale, e poi iniziare anche a una vita interiore. La vita interiore ha bisogno di momenti di silenzio scelti, di momenti di solitudine per imparare a dialogare con se stessi, per imparare, e qui c'è anche la dimensione non solo di trasmissione dell'arte della vita spirituale, ma di formazione umana. È possibile che in quel cristianesimo al cui centro lamentiamo sempre che c'è l'incarnazione e poi non prendiamo sul serio tutta quella dimensione umana che è costitutiva anche per una vita spirituale. Papa Francesco, in Evangelii Gaudium 14, chiede che la pastorale si orienti, cito, alla crescita dei credenti in modo che rispondano sempre meglio con tutta la loro vita all'amore di Dio. Allora, e chiudo davvero, è l'ultimo foglio. Quindi siete sicuri che sono alla fine, per voi, per la vostra salute. Insegnare a pregare. Ma è possibile imparare a pregare se non si pensa? Agostino, sempre geniale, è lapidario sull'essenzialità del pensare per pregare. Cito: chi non vedrebbe che il pensare precede il credere? È necessario che le cose che si credono siano credute per il precedente intervento del pensiero. Chiunque crede, pensa, pensa con il credere, crede con il pensare. La fede, se non è pensata, non è nulla. Fides, si non cogitetur, nulla est. Cosa sono i salmi di cui è intessuta la preghiera liturgica, ma anche personale, della Chiesa? Vita personale e collettiva pensata, verbalizzata davanti a Dio per arrivare a viverla in modo un filino più conforme alla volontà di Dio. Ma c'è un altro aspetto, non solo, ma per dirvi soltanto davvero con due flash l'importanza della trasmissione dell'arte della vita spirituale, ma che non può essere scissa da un lavoro che cerchi anche di raggiungere l'umano, coltivare l'umano. Pensate a quanti, soprattutto ragazzi, giovani, non sanno riconoscere, nominare le emozioni che vivono e si lasciano trascinare a comportamenti dannosi per loro e per gli altri. Insomma, non riconoscono l'emozione della collera, che è un'emozione, non è che sia ira e subito un peccato lì capitale, no, è un'emozione, c'è la gioia, c'è la tristezza, c'è la collera, c'è la gioia. Se io non riconosco l'emozione della collera, rischio di disregolarla, ci dicono gli psichiatri, in aggressività, e trovo ragazzini che a 12 anni accoltellano il tredicenne. Se io non riconosco l'emozione della tristezza, la disregolo subito in depressione, e cresce a dismisura il numero di ragazzini, adolescenti che sono in cura psicoterapeutica o psichiatrica. Come dire, anche qui Agostino è molto intelligente. Nel De Civitate Dei scrive: nell'insegnamento cristiano non si chiede tanto se l'animo va in collera, ma perché va in collera. Non se è triste, ma per quale motivo è triste. Non se teme, ma che cosa teme. Le emozioni come sintomi, quindi non da o giudicare o reprimere, ma sintomi da elaborare. In un recente libro di uno psicanalista americano uscito in Italia l'anno scorso, La generazione ansiosa, un tomo molto impegnativo ma anche molto importante, in cui l'autore si interroga su quello che ha visto nella sua esperienza studiando la generazione Z, i nati dopo il 95, quelli che insomma praticamente sono cresciuti con lo smartphone nella culla più o meno, e in cui ha potuto vedere come lo smartphone, che diventa un medium impressionante che ti insegna a relazionarti con gli altri, con il mondo in un certo modo, plasma il tuo cervello, il tuo modo di sentire, pensare, eccetera. E beh, lui ha messo come sottotitolo al libro come i social hanno rovinato i nostri figli. E ecco, questi, ad esempio, anche queste sarebbero letture, io credo, forse non immediatamente da mettere sotto la categoria dello spirituale, ma molto molto utile per rendersi conto delle persone a cui oggi ci rivolgiamo e delle povertà che oggi incontriamo. Perché oggi molte povertà sono povertà relazionali, sono povertà di senso, sono povertà non racchiudibili in parametri socio-economici. E comunque, e chiudo davvero, per quanto riguarda voi, da quello che vedo, la formazione, da quello che vedo, da quello che ho letto, la formazione vostra non può che tende a essere trasformativa, e la trasformazione a cui punta è la conformazione a Gesù Cristo, formare per trasformare la propria umanità e così conformarsi a Gesù. A me sembra di essere fedele a quello che ho capito da quello che ho letto di Padre Chevrier e delle vostre costituzioni.